diretta. Andiamo a cominciare dunque la lettura dei quotidiani stamattina, ricordando ancora una volta l'appuntamento, però fra poco, fra meno di due, o a partire da fra meno di due ore, come sempre, di fronte al carcere di Re Bibbia, con cui ci collegheremo appena all'inizio, diciamo, dell'iniziativa, per raccontare un po' come andrà, a fare un po' il punto della situazione. Detto questo, si comincia come al solito con i quotidiani e andiamo a vedere anzitutto quali sono temi, toni e titoli che campeggiano sui quotidiani di oggi. Intanto, vabbè, ovviamente è l'ultimo dell'anno, quindi è l'occasione per i giornali e la stampa di fare un po' il punto della situazione generale, quello che è successo, quello che succederà. Insomma, qui siamo un po' abbastanza nel consueto. Per quanto riguarda invece le grandi questioni, molti giornali, non tutti, ma molti, aprono ancora ovviamente sull'arresto di Cecilia Sala, che è stato in qualche modo formalizzato dal momento che l'Iran, la magistratura iraniana, almeno quella che si chiama così, ha fatto sapere che la giornalista avrebbe violato, non meglio specificate, leggi islamiche, cosa abbastanza curiosa considerato che andava in giro accompagnata da un addetto del locale ministero dell'interno. Ma insomma, è chiaro che, diciamo, il quadro giudiziario in questo caso conta abbastanza poco. Altra questione, diciamo, che è molto attenzionato, almeno su alcune testate è molto attenzionata, è quella relativa alla creazione e a estensione di cosiddette zone rosse in alcune aree particolarmente calde, o almeno che si vorrebbero particolarmente calde, di alcune città, che poi sono poche, ecco, Milano, Roma e poco altro, e all'interno di queste zone rosse diciamo la specificità, la particolarità amministrativa consisterebbe nel dare la possibilità alle forze di polizia di combinare e applicare dei DASPO, diciamo, anche a chi non viene colpito da provvedimenti giudiziari. Insomma, nulla di nuovo, purtroppo, da un punto di vista giuridico generale, e un po' di nuovo per quanto riguarda invece la sua applicazione. E poi abbiamo un po' di cronaca qua e là, diciamo, delle guerre in corso. Si parla più che altro per quanto concerne i bilanci di fine anno e le possibilità per quanto riguarda l'anno prossimo. Allora, detto questo, andiamo a cominciare però con la prima pagina di oggi. Iniziamo come al solito con i quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera apre su Cecilia Sala, come vedremo fa anche Repubblica fra poco. Sala, l'Iran non spiega l'accusa, ha violato le leggi islamiche, dice Teheran, chiesti i domiciliari per l'uomo dei droni. L'uomo dei droni sarebbe questa persona iraniana che di cui gli Stati Uniti chiedono l'estradizione. E sulla questione dei domiciliari è piuttosto delicata, perché è già successo in passato, quel caso riguardava un personaggio russo che l'aver dato i domiciliari a una persona ricercata dalla giustizia internazionale poi consentisse l'evasione e in quel caso l'approdo in Russia. Vedremo un po'. Alla giornalista garantito il contatto telefonico con la famiglia e il pressing del governo per ottenere l'espulsione, ma qui in ballo non è l'espulsione di un personaggio, di una persona sgradita, di un giornalista sgradito, quanto invece l'avere la possibilità di una controparte in un futuro ipotetico scambio di prigionieri, esattamente come fa Putin da anni. È un'intervista al premio Nobel per la pace Shirin Ebadi, la strategia del ricatto e allungheranno i tempi, dice la Ebadi. Poi abbiamo la diplomazia dello zar, scrive a proposito di Putin, scrive Fabrizio Dragosei, Putin gli auguri selettivi, il Papa, gli amici e Orban, l'unico europeo. Vabbè, poi passiamo alle questioni italiane. La fotonotizia del Corriere della Sera è per Francesco Guccini. La locomotiva, spiega Aldo Cazzullo, non era violenta. E poi, incredibile, ho un amico cardinale. E vabbè, e questo è insomma classica intervista di fine anno per il cantautore. Poi le questioni italiane, la Cassazione sul caso migranti, sui paesi sicuri la lista spetta ai ministri, ma valuti la Corte europea. E ancora la stretta del Viminale sulle zone rosse nelle città, non solo a Milano, anche se poi in realtà, come dire, la polemica è tutta milanese e forse diciamo anche partendo dalla polemica, come dire, il miglior giornalismo e la migliore politica, se ce ne sono, potrebbero anche ipotizzare un dibattito un pochino più alto di quello che si vede finora, anche partendo dai dati di fatto di una criminalità, di una microcriminalità che in qualche misura sicuramente c'è, ma insomma, come dire, se ne potrebbe discutere in maniera un pochino diversa da come lo si fa purtroppo nella maniera in cui vediamo. Le cronache, diciamo, per finire, dall'Egitto il nostro concittadino che purtroppo è morto in seguito all'attacco di uno squalo, e poi da Vercelli un ragazzo vittima di bullismo che adesso è diventato consigliere comunale e racconta la sua storia. Così il Corriere della Sera, la Repubblica, anche qua abbiamo Cecilia Sala in primo piano, Sala l'accusa di Teheran, ha confermato l'arresto della giornalista, ma la contestazione è generica e viola le leggi della Repubblica Islamica, un a caso. Va avanti la trattativa per la liberazione, l'ipotesi dello scambio con l'ingegnere dei droni fermato a Malpensa. E la civiltà giuridica proprio. E intanto l'avvocato chiede i domiciliari per l'iraniano in carcere a Milano. Poi non c'è molto altro in realtà, perché ci sono, diciamo, grandi elucubrazioni sulla situazione generale. C'è come al solito la divertente vignetta di Altan e un accenno al Capodanno nelle città con le zone rosse, che però insomma viene rimandato all'interno. Sulle zone rosse apre invece il manifesto, i soliti sospetti, c'è una... la foto di una pattuglia della polizia sullo sfondo del Duomo milanese. Istituire zone rosse nelle città e vietarle ai soggetti pericolosi. Con una lettera ai prefetti, il ministro Piantedosi anticipa il disegno di legge sicurezza. Dalle feste in piazza di questa sera e per i prossimi mesi decide la polizia chi entra nei centri storici e chi deve stare lontano. Poi abbiamo su questo scrive Riccardo De Vito, invece Mario De Vito, no, questo è De Vito, scusate, ci parla della questione Sala. Sala, l'ostacolo della fermezza USA. Beh, l'ostacolo qui mi pare che al di là della fermezza USA sia soprattutto quello di un regime basato su un integralismo fascista e religioso che ha aperto un carcere come quello dove si trova la Sala a Teheran, che è una grande sala di tortura a cielo aperto e chiuso, e che farà la fine di quell'altra grande sala di tortura che stava a Damasco e che poi è caduta. Cadrà anche questa, perché le Bastiglie cadono tutte prima o poi, e poi alla fine la storia viene a chiedere il conto, e tanti a cui viene chiesto il conto si fanno da parte, si mettono in un angolo, fischiettano e fanno finta di non esserci mai stati. Nessuna concessione all'Iran, trattative complicate per la liberazione del giornalista. E il prossimo passo sarà se l'è andata a cercare, ma credo che sia già nell'interno. E poi e su questo interviene anche un docente di scienze politiche in Iran che spiega: è tutto un gioco geopolitico. Certo, sarebbe interessante capire le posizioni di questo docente, di cui sappiamo soltanto il nome perché il cognome viene oscurato, che per fare il docente di scienze politiche in un'università iraniana crediamo sia abbastanza embedded, e questo così dubbio lo rivolgo personalmente alla Francesca Luci, alla redazione del Manifesto, che hanno scelto di operare questa intervista. Chissà. Passiamo oltre la morte di Jimmy Carter, alla bella età di 100 anni, il più longevo presidente degli Stati Uniti, definito un presidente senza nessun erede per quanto riguarda il suo impegno nel campo dei diritti umani, in particolare, ma non solo, in Medio Oriente. La Cassazione rinvia la sentenza sui trattenimenti in Albania, sull'Albania deciderà la Corte Europea, e infine Gaza senza tregua dopo il Kamal Adwan raid su 2 ospedali. Così la lettura del Manifesto di oggi. Passiamo ad Avvenire. Alla prima pagina di Avvenire, qui cambiamo ancora titolazione perché la fine dell'anno per Avvenire rimane sulle questioni relative al disagio sociale, troppi poveri in più. Cambiamo approccio, a parlare il direttore della Caritas, Don Pagnello, che dice: da questa manovra il rischio di altre disuguaglianze. La proposta è quella di un monitoraggio congiunto fra governo e operatori del sociale per arginare il fenomeno. Poi abbiamo l'apertura della Porta Santa anche al Laterano, quindi il giubileo è decisamente cominciato dappertutto i bilanci dell'anno scorso, con una serie di foto che vanno da Donald Trump fino a Giselle Pelico, e ancora le guerre, il limbo dei Gazawi, la strage dei civili ucraini con gli inviati sul campo Capuzzi e Gambassi. Poi abbiamo prima pagina della Stampa, e anche qui ritorniamo a Cecilia Sala. Si tratta sull'espulsione, l'Italia punta a una soluzione in tempi brevi, gli Stati Uniti insistono per ottenere Abedini, è un pasdaran. Teheran ha violato la legge islamica, illegale dell'iraniano in carcere a Milano, chiede i domiciliari. E poi abbiamo Annalisa Cuzzocrea che parla della forza di Cecilia Sala davanti all'abuso del regime. La foto della Stampa oggi è per Sinner, atleta dell'anno. Dal Medio Oriente, Francesca Mannocchi intervista un attivista UNICEF. L'inferno di Gaza, i bambini obiettivi come i militari. E anche qui abbiamo un ricordo di Jimmy Carter dal titolo La forza dell'imperfezione. Allora, poi abbiamo, scusate, qui ogni tanto le cose saltano qua e là. E i giornali di destra non ci offrono granché. E Libero ci informa che la Sala, sì, va bene solidarietà, però 20 anni fa ha parlato un po' male dei Marò, quindi non può essere poi una così bella persona. E vabbè, Sallusti e Chef Rubio uniti nella lotta. E visto che è Capodanno, diciamo, cerchiamo di dare anche un po' più, ancora più spazio alle questioni relative alla giustizia e alle carceri, che come sapete di consueto sono abbastanza latitanti, però alla fine, fra Natale e Capodanno, ecco, ci si ricorda un pochino di più. Non è il caso dell'Unità, che di questo si occupa invece sempre. Oggi la parola viene data a Monsignor Vincenzo Paglia, che parla del Vaticano e del dramma prigioni. L'appello ai politici: alzatevi in piedi come il Papa e varate l'amnistia. Parole purtroppo destinate a cadere in evase. Poi Frank Cimini che racconta di Rina Junior che scatena le tricotese del carcere duro. Le tricotese, per chi non se lo ricordasse, erano quelle, le signore, le beghine della rivoluzione francese che stavano lì a sferruzzare assistendo alle decapitazioni in Place de la Concorde. Decapitazioni per fortuna non se ne fanno più, però insomma c'è qualcosa che in qualche modo, diciamo, è legato, cioè la morte civile, ecco, che è sicuramente quella del 41 bis. La polemica di questi giorni, per chi se la fosse persa, è che la Corte di Cassazione ha accettato il ricorso di Giovanni Rina contro il regime di 41 bis nel quale è detenuto. Peraltro la motivazione della Cassazione è stata molto semplice: la sua posizione di vertice all'interno di Cosa Nostra non è mai stata accertata. Contro questa decisione si sono scagliati esponenti e dei 5 Stelle e di Fratelli d'Italia, che sono sempre diciamo molto facili al garantismo quando si parla di gente propria, fuori invece le manette per tutti gli altri. Si è esposta anche la presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, per in merito alla quale bisognerebbe aprire tutto un capitolo apposito, ma purtroppo o per fortuna non ce n'è il tempo. E infine Massimo Teodoro ricorda Jimmy Carter, lo sconosciuto georgiano che ridiede l'onore all'America, così lo definisce. Ancora dall'Unità passiamo al Dubbio e chiudiamo con il Dubbio, la carrellata delle prime pagine di oggi, sempre se riusciamo a trovarlo. Eccolo qui, e il Dubbio apre su la Cassazione e i migranti. La Cassazione riapre la partita fra governo e tribunali. Piazza Cavour dà l'ultima parola alla Corte Europea, ma dice il giudice disapplichi i decreti. Paesi sicuri solo in casi limite. Poi anche qui si parla di Rina Junior, il cognome Rina non può giustificare la disumanità di Stato del 41 bis, scrive Davide Vari. Un bell'intervento di Edmondo Bruti Liberati dal titolo Magistratura e Avvocatura unite contro la deriva securitaria, dovrebbero esserlo sempre, ma insomma, almeno in questo. E infine l'arresto di Cecilia Sala, una nota di Teheran conferma l'arresto, Sala è un ostaggio e l'Iran lo ammette, nessun chiarimento sui reati attribuiti alla cronista sequestrata per ricattare l'Italia. Il quotidiano dell'Avvocatura Italiana dell'Unione delle Camere Penali, evidentemente diciamo, anche per un certo know-how, chiarissima la situazione che si sta vivendo. Bene, sono le 8:51 minuti primi. Quella del Dubbio era l'ultima prima pagina che ci rimaneva. Brevissimo intermezzo musicale e poi andiamo a vedere gli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Sorry.
says,
allora, 8:56 minuti primi, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Quello che avete appena terminato di ascoltare era ovviamente il buon vecchio Iggy Pop, dalle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Adesso possiamo trasferirci alle pagine interne e ricominciamo, così come abbiamo fatto dall'inizio, con il Corriere della Sera. Corriere della Sera, che dicevamo apre su sull'arresto di Cecilia Sala, lo stesso fa Repubblica, mentre altri quotidiani invece prediligono altre aperture. Sala ha violato le leggi, l'Iran conferma l'arresto, per la prima volta il regime si esprime sul reporter e a Milano l'uomo dei droni chiede i domiciliari. C'è un'intervista a Jason Rezalan, che in Iran si è fatto un anno e mezzo di carcere, quindi racconta un po' la sua non felice esperienza, ovviamente. Mentre i retroscena li cura, come al solito, Giovanni Bianconi. La scelta del avvocato e il pressing del governo per ottenere l'espulsione. Tempi rapidi in Italia sul caso dell'ingegnere aiuterebbero la trattativa. E ancora, a proposito di trattativa, perché di questo si tratta, insomma, non c'è da inventarsi altro. La garanzia di Teheran per Abedini è questo Abedini Najafabadi, che su cui pende un ordine di cattura. La garanzia di Teheran per Abedini non fuggirebbe dai domiciliari, la dichiarazione nella domanda ai giudici, un messaggio in codice per la trattativa. E poi c'è una lunga intervista al premio Nobel, avvocata e attivista Shirin Ebadi, che dice stanno prendendo tempo per vedere la reazione italiana, servono pressioni e tenacia. La Sara è una giornalista innocente presa in ostaggio dalla Repubblica Islamica per essere scambiata con persone vicino al regime. Così la sezione è dedicata a Cecilia Sala. Altrove più o meno troveremo le stesse notizie e anche considerazioni tutto sommato abbastanza simili, anche perché non è che ci si possa girare intorno più di tanto. Poi è il 31, quindi si va avanti fra un sondaggio su come è andato il 2024, un altro su come si pensa andrà il 2025, gli uomini dell'anno vecchio, quelli dell'anno nuovo, eccetera, eccetera. Quella, altre questioni. Una particolarmente sentita è sicuramente quella relativa al pronunciamento della Corte di Cassazione sui cosiddetti paesi sicuri. La leggiamo per quanto riguarda il Corriere a pagina 13. La Cassazione sui paesi sicuri spetta ai ministri valutarli e c'è il rinvio alla Corte europea. Per i giudici il magistrato esamina i singoli casi. È polemica fra Fratelli d'Italia e PD. Poi abbiamo dalle problematiche politiche interne a quelle estere, ce ne andiamo negli Stati Uniti a pagina 17, dove Massimo Gaggi ci parla del duello sui migranti di talento che spacca la corte di Donald Trump, che alla fine sta con Musk. I nazionalisti attaccano l'ala tech, vogliono portare qui milioni di indiani. La disputa fra l'anima tecnologica, fra virgolette, quella integralista dei MAGA è appena cominciata. Qual è la questione? La questione è che da un lato, appunto, diciamo ufficialmente, Trump è contro l'immigrazione, per le deportazioni, bisogna mandare via tutti, chiudere le frontiere, eccetera, eccetera. Ma dall'altra ci sono, diciamo, illustri immigrati che stanno con lui. Il primo è Musk, che come è noto è di natali sudafricani, ma insieme a Musk c'è anche Vivek Ramaswamy, che ha origini evidentemente indiane, e altri ancora che invece sostengono l'idea che bisogna accentuare e aiutare una immigrazione di alto livello. E in questo si apre anche, come dire, una polemica interna al mondo della destra fra alcuni di questi personaggi di origine, come dire, non WASP, che dicono fra virgolette, ma a volte con virgolette diciamo che quasi non si vedono, i bianchi in questo paese ormai sono tutti pappamolle, mammoni, non gli va di lavorare, chi invece ha voglia di mettersi in gioco, di lavorare, di farsi il mazzo e di andare avanti sono gli immigrati come noi, gli ingegneri indiani, i matematici che arrivano dall'estremo oriente, eccetera, eccetera. E tutto questo, diciamo che è un dibattito di livello assai basso, a dire il vero, però sta provocando qualche piccolo sconquasso dentro la destra statunitense. Peraltro ancora deve entrare in carica Trump, per cui ahi noi, ne vedremo parecchie. E poi ritorniamo alle miserie di casa nostra. Zone rosse in tutte le città a Capodanno, dopo Milano, Bologna e Firenze, il Viminale chiede di istituirle in altre aree urbane soggette a violenza e degrado. la consueta pletora di sequestri, di fuochi d'artificio o illegali, soprattutto al sud, ma non solo. E poi una lunga intervista, sempre nella stessa pagina, a un giovanissimo vittima di bullismo al liceo, poi tentò il suicidio, adesso è diventato un consigliere comunale nella sua città d'origine. E mi pare che sia tutto per quanto riguarda il Corriere, le cronache romane le leggiamo dopo. Fra l'altro, insomma, oggi ci interessano in maniera particolarmente accentuata, visto che si parla, ieri è stata una giornata piuttosto complicata, ecco, per la nostra città, specie nel versante occidentale. Allora, dal Corriere a Repubblica, anche qui si apre con Cecilia Sala, anche qui più o meno le cose che abbiamo letto sul Corriere: ha violato le leggi islamiche, ecco l'accusa dell'Iran a Sala, e poi la trattativa per avere questo ingegnere iraniano Mohammed Abedini Najafabadi, che è il vero fulcro della vicenda. Ne parla anche qui un ex guardia rivoluzionaria, Mohsen Sazegara, che poi è fuggito dal suo paese. Dopo la Sala, ancora questioni politiche interna, ma qui si apre con la sanità. Sulla sanità, il TAR sospende il tariffario, caos per visite e prestazioni gratuite, dopo i ricorsi di molte strutture private, bloccata per un mese l'efficacia del decreto sui prezzi dei LEA. E ancora paesi sicuri, la Cassazione, attendiamo la Corte Europea, la lista spetta ai ministri, il governo ha il compito di valutare, le toghe possono decidere sui singoli casi, la destra esulta, ci ha dato ragione, l'opposizione non è vero. E sì che insomma la Cassazione è stata abbastanza chiara, però per una volta, che non sempre è così. Ma l'interpretazione, diciamo, è diversa. La pronuncia degli Ermellini sospende ogni provvedimento. Il Lussemburgo via l'esame a febbraio, in primavera il verdetto. E poi Repubblica, sempre su questi temi, interpella un magistrato bolognese, Luca Minniti, che dice: tocca al giudice decidere se il migrante rischia nel rimpatrio, la presenza diffusa di discriminazioni conta anche se il trattenuto non appartiene alle categorie perseguitate. Poi le zone rosse. Capodanno in città con le zone rosse, il Viminale estende il modello Milano, direttiva di Piantedosi ai prefetti per individuare i perimetri da proteggere con l'allontanamento dei soggetti pericolosi, deriva securitaria, dicono i penalisti. E c'è lo scetticismo poi del sindaco di Torino, Stefano Lorusso, che parla di misure eccessive. E poi c'è una breve fotonotizia per quello che viene definito lo sgombero anti-rave di Roma, cariche manganellate e due arresti, momenti di tensione a Roma per lo sgombero del Forte Portuense, l'ex complesso militare su cui insiste un progetto di riqualificazione dell'Agenzia delle Dogane. Le forze dell'ordine hanno fatto irruzione ieri mattina nell'edificio occupato in vista di un rave per il Capodanno, poi hanno caricato il presidio pacifico all'esterno. Negli scontri ferite oltre 10 persone fra manifestanti e agenti di polizia, arrestati due giovani, rischiano la denuncia altri 15. Il PD romano denuncia il comportamento della polizia, qualcuno dovrà spiegare il perché di tutta quella violenza. Poi ovviamente nelle cronache di Roma avremo assai più spazio a disposizione per questa vicenda.
Gli Stati Uniti, i funerali di Stato per Carter, dubbi sulla presenza di Trump, il presidente eletto fa infuriare il popolo del MAGA dopo aver elogiato il suo predecessore. Segue il 9 gennaio, bandiere a mezz'asta per un mese. E ancora su queste, diciamo, sempre su queste vicende, ma in linea generale, una lunga intervista all'ex direttore dell'Economist Bill Emmott, che dice: fermare la tecnodestra, miliardari che sfidano le regole democratiche. E di Bill Emmott purtroppo ricordiamo il fatidico vaticinio su Berlusconi nel ormai lontano 1994, non è adatto a governare una stella che durerà pochi mesi, che poi diventarono 25 anni. Vediamo se anche stavolta ci non azzeccherà oppure no. Allora, poi da Repubblica passiamo al Manifesto, dove diciamo si apre con la sala, ma dove lo spazio più importante è per questa intervista a un docente iraniano di scienze politiche, e vabbè, diciamo, i commenti li abbiamo fatti già prima, quindi non c'è bisogno di andare avanti. Poi il Manifesto però parla di quella che, almeno stando a quello che ci sembra di poter immaginare, è stata una delle notizie più importanti dal punto di vista politico o diplomatico nel quadrante medio orientale dell'ultimo periodo, cioè la possibilità per una delegazione del Partito Democratico dei Popoli di incontrare il presidente Abdullah Öcalan, detenuto nell'isola di Imrali. Se ne parla a pagina 5 in un articolo di Tiziano Saccucci. Una delegazione DEM incontra in carcere Öcalan, più che mai vicini alla pace. Il politico curdo apre al dialogo con Erdogan nella prima visita di due deputati al leader del PKK dal collasso dei negoziati del 2015. Avremo modo di parlarne con calma, insomma, nei prossimi giorni. Grande attenzione ovviamente per le zone rosse, i soliti sospetti a pagina 7, Piantedosi blinda le città in nome della sicurezza, la direttiva del Viminale rafforza DASPO urbano, discrezionalità ed emergenze penali, anche qui c'è la breve dello sgombero del forte portuense di ieri. Mentre Michele Gambirasi ci parla dei precedenti delle zone rosse a Bologna, Firenze e Val di Susa, le ordinanze della prefettura per sfiancare i notab, anzi delle prefetture per sfiancare i notab e colpire balordi e sbandati. Quindi abbiamo la Serbia, passiamo agli esteri. Una protesta mai vista, studenti e professori uniti, 60 facoltà occupate da oltre un mese, un atto d'accusa contro il presidente Vučić. La breccia dopo il crollo di una tettoia alla stazione di Novi Sad, che ha ucciso 15 persone. E ancora quelle che vengono definite le ultime social democrazie, gli ultimi governi socialdemocratici, la Germania e la Spagna. In Germania l'annus horribilis di Scholz, la Germania si scopre povera, scrive Sebastiano Canetta, fine della politica di benvenuti inaugurata da Merkel, crisi dell'auto e l'Essarrank. Per il 2025 c'è l'aria di grosse coalition, però capitanata, immaginiamo, dalla CDU-CSU. Mentre dallo Stato spagnolo, Sanchez debole ma l'economia in Spagna è in ripresa. Per l'Economist è oggi la migliore di tutti i paesi dell'Ocse, ma la fragilità del governo è evidente. Solo 25 le leggi approvate, l'immigrazione è uno dei temi caldi. Nel 2024 sono entrate più di 60.000 persone. E mi pare che non ci sia molto altro da aggiungere. Anche qui c'è il ricordo di Jimmy Carter sull'ultima pagina, definito da Giuseppe Cassini un presidente senza più eredi. È morto a 100 anni l'ex leader statunitense, un solo sottovalutato mandato alla Casa Bianca, ma con successi e iniziative per il bene comune e per la pace. Denunciò l'apartheid in Palestina. E ancora abbiamo la lettura di Avvenire. Scusate, i malanni di stagione. Allora, qui invece diciamo apriamo chiaramente con il giubileo e con i vari bilanci di fine anno e le previsioni per il prossimo. Dopodiché c'è grande spazio qui sul dubbio e sull'unità, per il resto poco o niente. Per le carceri c'è una lunga intervista a Riccardo Turrini, presidente del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale, lavoro più videocolloqui e vicinanza per dare speranza ai detenuti. La violenza sui reclusi è un tema serio che merita approfondimento, e poi la necessità di limitare almeno la sofferenza che c'è. E ancora un altro reportage, stavolta dal carcere di Secondigliano. Poi le guerre, si comincia con l'Ucraina, pagina 8, la strage dei civili, 2000 in un solo anno, Kiev dalla caccia ai criminali di guerra. In 1000 giorni di invasione, 2500 bambini morti e feriti, la polizia ha già identificato 700.000 militari russi che si sono accaniti contro la popolazione, da chi ha lanciato i missili a chi ha compiuto torture. Poi c'è un'analisi di Francesco Palmas, Mosca non riesce ancora a vincere, e sul piano di Trump prende tempo, scusate. Quindi siamo ancora decisamente lontani da una qualche forma di accomodamento, e lo dice uno dei quotidiani più, come dire, schierati da questo punto di vista. Poi dall'Ucraina a Gaza, nella pagina successiva, per restare dobbiamo renderci invisibili. Il limbo dei Gazawi irregolari nei territori. Abu Ahmed era impiegato in un cantiere a Beersheba. Ho visto mio figlio solo una volta, ma da qui posso inviare qualcosa alla mia famiglia. E poi una donna: mio marito è malato, se ci rimandano indietro che ne sarà di lui? e poi da Gaza a Damasco, le testimonianze da Damasco, dentro ogni siriano c'è una prigione, dicono in molti, ricostruiremo tutto, servirà tempo prima di tornare sereni. E quindi la della Cassazione abbiamo detto. Il cambiamento climatico visto dall'osservatorio Città Clima di Legambiente, l'Italia divisa in due da alluvioni e siccità, quest'anno sono stati conteggiati 351 eventi estremi dall'osservatorio Città Clima di Legambiente, piogge intense, esondazioni fluviali, siccità prolungate e frane sono aumentate di quasi 6 volte tanto rispetto al 2015, quando erano state solo 60 le catastrofi meteorologiche. Poi abbiamo uno studio della rivista, uno studio australiano pubblicato dalla rivista medica The Lancet, che dipinge una situazione sanitaria nei paesi poveri ancora più drammatica di quella stilata dal OMS. Un cittadino del mondo su tre non può avere farmaci essenziali, scrive Lancet, un'iniquità che viola i diritti umani. E poi sulla censura in Texas che colpisce anche la Bibbia, ci faremo poi una trasmissione apposita. Qui viene solo citato, ma davvero grottesca, ma anche molto, molto interessante come vicenda. E andiamo invece in America del Sud, qui se ne parla nelle pagine dedicate all'economia, alla Cina, alla guerra dei mari. Leggiamo a pagina 17, pesca grossa in Sud America, Pechino sta espandendo la sua zona di interesse anche tramite il noleggio di pescherecci in Brasile e Perù, danneggiando l'economia locale. Gli USA protestano, ma il dragone taccia l'Occidente di ipocrisia. A farne le spese ovviamente sono sempre i paesi del sud, diciamo, al di là poi della bandiera battuta dai pescherecci, che in ogni caso non deve essere la loro. Allora, mi pare che per quanto riguarda anche la lettura di Avvenire possiamo chiudere qui. Andiamo adesso a dare un'occhiata alla stampa nel senso del quotidiano La Stampa. Anche qui si apre con il caso di Cecilia Sala, ma diciamo non c'è granché altro da segnalare, perché poi diciamo la notizia è quella e anche i contorni sono abbastanza chiari. E molto interesse da parte della stampa per la manovra economica, diciamo il côté fiscale della manovra, tasse a rate, scrive il quotidiano torinese a pagina 6, il viceministro Leo firma il decreto, sarà possibile pagare gli arretrati in 7 anni, l'obiettivo è arrivare fino a 120 rate. Avanti con il fisco amico, la lotta all'evasione solo per i grandi, amico, si fa un po' per dire. Il lungo pagellone del 2024, vabbè, possiamo andare anche oltre. E la stampa non so se è la sola, ma insomma si prende la briga di andare a investigare su come passerà il Capodanno quest'anno, come passeranno il Capodanno quest'anno i deputati di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo e Andrea Del Mastro, anticipando diciamo eventuali sparatorie come è successo l'anno scorso. E molto spazio per questo studio di Legambiente che citavamo prima su Avvenire. Se ne parla a pagina 17. L'anno nero del clima, scrive Mario Tozzi, allagamenti, alluvioni e siccità prolungate. Legambiente censisce gli eventi estremi in Italia aumentati del 485% in 10 anni, ma la politica ignora l'allarme della scienza. Deve restare sottoterra il 60% degli idrocarburi perché non cresca ancora la temperatura, scrive Tozzi. Poi vabbè, diciamo, fra le cose non di cronaca c'è una lunga intervista al maestro Bruno Bozzetto, la segnaliamo per i tanti appassionati, e poi mi pare che non ci sia molto altro da aggiungere per quanto riguarda il quotidiano torinese. Non ci sono altre grandi questioni da affrontare sui quotidiani nazionali, e allora andiamo a chiudere con le cronache romane. E mentre il Repubblica apre sul capodanno di stanotte, e il Corriere della Sera invece, che è più securitario, dà l'allarme per quanto riguarda le violenze di ieri. Allora, Repubblica invece è in fase, come dire, festaiola, per cui ci racconta il capodanno di la festa in piazza di stasera, dove ci sarà niente proprio di meno che Boy George, che, se posso dire, mi pare un'ottima risposta rispetto ai precedenti invitati. Boy George contro Tony F, due generazioni a confronto. Non solo generazioni, ma vabbè. A Forte Portuense ci si arriva invece a pagina 5, e scrive Marco Carta. Scontri e manganellate al Forte Portuense per il rave di fine anno. Il blitz della polizia finisce con 10 feriti e 2 arresti fra gli occupanti. Qualcuno ci spieghi il bisogno di questa violenza? La posizione del PD romano. E poi basta per quanto riguarda la Repubblica, la cronaca di Roma della Repubblica. È pur sempre capodanno un po' per tutti. E il Corriere della Sera apre con il rave di capodanno. La polizia sgombera, scontri e arresti, manganellate e lanci di bottiglie al Forte Portuense, 2 fermi, 15 denunce, feriti o contusi, 10 agenti e 5 giovani. In quest'ora Massucci ordina l'irruzione perché il raduno non era stato autorizzato. Questa, diciamo, la versione e la formula ufficiale. E poi mi pare che basta per quanto riguarda la cronaca romana del Corriere. Sì, insomma, un po' di cronaca quella, ma la possiamo saltare serenamente. Allora, sono le 9:27 minuti primi. Noi chiudiamo qui per ora la cronaca, la rassegna stampa di Radio Onda Rossa di quest'oggi, rassegna stampa che vi dà appuntamento a dopodomani, dal momento che oggi domani i quotidiani, come sapete, non escono. Breve intermezzo musicale, poi parleremo di quanto successo ieri e parleremo anche di quanto sta per succedere fra poco in quella di Rebibbia.